Eccoci di nuovo in diretta su Radio Blackout, siamo quasi giunti al termine della mattinata informativa, però prima volevamo fare una diretta con Roberto Ciccarelli, che dovrebbe essere sulle frequenze insieme a noi. Ci senti, Roberto?
Sì, perfettamente, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, noi ti abbiamo chiamato per un articolo che hai scritto recentemente sul manifesto, in cui analizzavi le cause di un aumento dei prezzi delle materie prime, che poi è quello che sta alla base di quello che ha già iniziato a essere, si manifesterà sempre di più, come un aumento delle bollette di luce e gas. Volevamo in realtà leggere stralci del tuo articolo prima di chiamarti, poi ci siamo un po' persi con un racconto sull'Ucraina, quindi non abbiamo fatto in tempo. Se potevi farci un brevissimo riassunto di quello che tu dici nel tuo articolo, ovvero del connubio tra cause meteorologiche e cause geopolitiche che stanno alla base di questo rincaro dei prezzi delle materie prime, ecco, siamo qua e ti ascoltiamo.
D'accordo.
Molto breve.
Sì, faccio quello che è possibile in pochissimi istanti. Oltre alle condizioni meteorologiche, alla situazione geopolitica, in particolar modo nel conflitto russo-ucraino, dove tra i vari elementi numerosi c'è anche la questione dell'esportazione del gas da parte della Russia in Europa, e la gestione molto complessa e difficile del gasdotto Nord Stream 2. Questo insieme di fattori hanno giocato un ruolo nel boom dell'inflazione evidente negli Stati Uniti, ma persistente anche in tutti i paesi europei e in tutta l'Unione Europea. L'aumento del costo delle materie prime energetiche, alimentari, ha inciso molto e continuerà a incidere probabilmente fino alla fine del prossimo anno sull'inflazione, il che equivale anche a un aumento del costo della vita, a cui non dovrebbe coincidere, ed è questo materia di dibattito tra economisti e politici, un eventuale aumento dei salari. Le cause di questa inflazione sono molto discusse, perché, come è noto già dall'esperienza degli anni 70 negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, l'aumento dell'inflazione dovrebbe comportare un aumento dei salari, soltanto che in questo caso si potrebbe generare un circolo vizioso per cui non basta mai un aumento del salario per colmare il divario con l'inflazione. Questa concausalità viene molto dibattuta tra gli economisti. Ad esempio, James Galbraith, che è un economista riformista americano, sostiene che per la natura di questa nuova inflazione si potrebbe anche non dare un circolo vizioso, e quindi propende e chiede ai governi di procedere, per quanto è possibile, a un aumento dei salari, anche perché, come ormai è diventato evidente, in questi due anni di crisi economico-sociale innescata dalla pandemia del Covid, è chiaro che sono i più danneggiati dalle conseguenze delle chiusure a fisarmonica e delle quarantene di fatto o di diritto, sono proprio i redditi bassi, i precari, i disoccupati, i nuclei familiari più vulnerabili. E la spirale economica o sociale che potrebbe innescare l'aumento dell'inflazione più numerose altre decisioni ispirate a un ritorno sempre possibile, per non dire forse addirittura imminente, di nuove politiche di austerità che dovrebbero contenere l'aumento del deficit del debito pubblico, ad esempio in Italia, ma non solo in Italia, ritenuto necessario per contenere le conseguenze della pandemia, tutta questa serie di concause potrebbero allargare e peggiorare la crisi sociale già evidente anche in Italia.
Senti,
entro l'aumento delle bollette, che costituirebbero in questo scenario evidentemente un colpo addirittura mortale a bilanci già precari delle famiglie e dei lavoratori, tutto questo scenario, e c'è un grande dibattito politico-economico in corso.
Ci sembrava molto interessante, diciamo, quando facevi un po' una panoramica sulla geopolitica del gas, quindi sul fatto che diciamo la Cina, dopo i suoi lockdown, che hanno portato almeno in un primo momento all'azzeramento dei contagi sul loro territorio, si sono accaparrati quote enormi di gas, mentre il resto del mondo, comunque sicuramente l'Europa, era ancora, diciamo, rallentata, no, dai vari lockdown, o comunque dalla pandemia in corso. Quindi la Cina si è accaparrata tutto questo gas, e poi ci parli anche del mercato delle quote di emissione di anidride carbonica. Quindi volevo chiederti un po' se potevi commentare questi due aspetti, concentrandoti soprattutto sulla questione del mercato delle quote di emissione, perché è un qualcosa, diciamo, se riusciamo a seguire un po' meglio quelli che sono i passaggi del diciamo i rapporti tra stati rispetto all'accaparramento del gas, il passaggio dei gasdotti. Prima abbiamo accennato al ruolo del Nord Stream 2, facciamo un po' più fatica invece a capire la questione delle quote di emissione.
Diciamo che entrambi i discorsi, che sono distinti, sono risultato di una nuova realtà che si è presentata almeno da un anno a questa parte. Se c'è stata la ripresa, questa ripresa è diseguale tra nazioni, tra continenti. Questo è uno degli effetti anche di politiche di governo della pandemia, e quindi necessariamente delle popolazioni differenti. La Cina ha iniziato prima, e questo è particolarmente nella ripresa, è particolarmente evidente nella gestione del mercato del gas liquido. La richiesta già venuta a partire, si dice, dall'aprile 2020, quindi nell'imminenza proprio dello scoppio della pandemia vera e propria in Europa e negli Stati Uniti, ha comportato un accaparramento di questa materia prima da parte della Cina, e lo spostamento di queste risorse dalle economie euroamericane verso i porti cinesi, perché tutto questo avviene attraverso una straordinaria mobilitazione in mare, attraverso le enormi navi cargo che si spostano tra gli oceani e trasportano questo gas, che viene acquistato e ha anche una valutazione finanziaria molto importante, che condiziona il valore e i costi, il valore della materia prima e i costi del trasporto. E questo ha avuto una seconda importante conseguenza sulle cosiddette catene di approvvigionamento globale, le catene del valore, che risultano a 2 anni dall'inizio della pandemia del tutto disconnesse. Questo è un problema veramente molto importante per quanto riguarda la cosiddetta globalizzazione, che è costruita su questa infrastruttura di trasporti, di trasmissione, finanziarie, eccetera. Bene, queste catene di approvvigionamento si sono tutte disconnesse, rappresentando una contraddizione vera e propria nel modello di produzione just in time, che non è solo quello manifatturiero, ma che riguarda ad esempio l'approvvigionamento energetico, tra cui anche quello delle quote di anidride carbonica di cui parlavi prima. Ebbene, questa disconnessione permanente, dovuta sostanzialmente alle politiche di quarantena ritenute necessarie per contenere la diffusione del virus di territorio in territorio, di continente in continente, ha creato un terzo effetto molto peculiare che ci parla direttamente della crisi e dell'esplosione dell'inflazione. Ebbene, a un certo punto, a più riprese, con tempi diversi, i consumatori hanno iniziato a chiedere una serie di merci che vengono assemblate, costruite e trasportate non nei paesi e tantomeno persino nei continenti in cui vivono queste persone. Quindi è necessario trasportarle. Però come fai a trasportarle nel momento in cui o per un eccesso di domanda o perché nei paesi di produzione le industrie o le infrastrutture sono bloccate perché i lavoratori sono costretti a casa dalle quarantene e quindi non possono lavorare? Quindi come fai a far arrivare queste merci lì dove vengono richieste? E questa è una questione veramente molto importante, tra l'altro molto sentita in particolar modo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, dove ad esempio la richiesta di una macchina nuova sarà capitato, probabilmente non ai nostri radioascoltatori, ma comunque a qualcuno sarà giunta voce della notizia: ho bisogno di comprare una nuova macchina, mi hanno detto di aspettare 6 mesi o forse un anno. E questo perché? Perché dietro ci sono queste ragioni e che vengono definite la crisi delle catene di valore a livello mondiale. Come vedete, la crisi pandemica sta trasformando, bloccando e ha posto la necessità di ripensare il modello globale capitalistico che fino ad oggi sembrava funzionare in maniera trasparente e persino automatica.
Sì, dietro quello che ci raccontavi c'è anche il ruolo un po', no, anzi decisamente contraddittorio di questo gas verde che appunto viene presentato come una materia sostenibile, però invece a quanto pare poi si porta dietro tutta una serie di problemi, quindi volevo chiederti se avevi un po' idea di che tipo di politica dovrebbe essere intrapresa potrebbe essere intrapresa da un lato per assicurarsi una sovranità energetica e dall'altra per invece assicurare una reale sostenibilità ambientale, cioè se il gas appunto da questo punto di vista è funzionale oppure se altre cose dovrebbero essere fatte, perlomeno dagli stati europei.
Io personalmente non, davanti a una domanda del genere non saprei come rispondere, ti posso semplicemente indicare quali sono le linee fondamentali che segue il dibattito non solo in Italia ma a livello globale su questi temi. Non mi sembra che ci siano a portata di mano soluzioni semplici. C'è una straordinaria incertezza per quanto riguarda, perlomeno in Europa, per quanto riguarda l'autonomizzazione della produzione di vecchie e soprattutto nuove fonti energetiche. Su questo punto la settimana scorsa, credo intervento, se non ricordo male, intervento fatto online al forum di Davos, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sostenuto che a livello continentale sarebbe necessario uno stanziamento annuale per i prossimi 10 anni di almeno 360 miliardi di euro per finanziare una credibile, in tutti gli Stati membri, una credibile conversione ecologica, il che significa anche garantire sulle cosiddette energie rinnovabili un'autonomia produttiva alternativa all'approvvigionamento ad esempio del gas. Come questo possa avvenire non credo nemmeno lei abbia le idee chiare, tant'è vero che è una delle materie di scontro tra l'altro a Bruxelles tra gli Stati. È noto a questo proposito le posizioni nettamente divergenti ad esempio tra Francia e Germania, che poi discutono, sono il cuore anche in questo caso delle possibili strategie e decisioni politiche dell'Unione Europea. La Francia con Macron, e non solo con Macron, propone la propria produzione nucleare, la Germania già con la Merkel una decina d'anni fa è uscita dal nucleare e propone invece l'alternativa delle rinnovabili. E su questo credo che ci siano anche idee divergenti nella nuova maggioranza che regge il governo del cancelliere, del nuovo cancelliere Olaf Scholz. Quindi né tantomeno si può dire che a livello di Commissione Europea, di Unione Europea al momento ci siano idee chiare su come procedere su questa strada. È stata data solo questa stima che è piuttosto impressionante. Manca un accordo quadro, una decisione, manca tra l'altro, oltre che una politica economica sovranazionale a livello europeo, anche una politica energetica, e si vede già con la difficile gestione che alimenta tensioni politiche enormi del, come dicevamo prima, del gasdotto Nord Stream 2 con la Russia, per cui uno degli elementi che tra l'altro incide sul prezzo del gas, che è alla base anche della fiammata inflazionistica che stiamo avendo e sul costo delle bollette che stiamo avendo anche in Italia, e la gestione di questo gasdotto che l'Unione Europea, Germania non solo, accusa Putin e la Russia di non fornire, secondo quello che sarebbe stabilito dai contratti in essere, il gas sufficiente, perché appunto vuole accelerare, la Russia per secondo i suoi interessi vuole accelerare la costruzione, la definizione e la costruzione di questo gasdotto. Dall'altra parte gli dicono che noi rispettiamo i contratti e le forniture sono quelle stabilite e che non ci sono problemi, quindi datevi da fare, portate a termine questo gasdotto. Ricordo che uno degli ex cancellieri tedeschi, Gerhard Schröder, ha lavorato per il consorzio e sta costruendo questo tipo di gasdotto. Quindi diciamo un intreccio di interessi economici, politici, geopolitici di enorme rilevanza che rientra anche in questa fase, in questa nuova fase di crisi pandemica in questi 2 anni.
Chiaro. Senti, invece per quanto riguarda la crisi innescata da questa inflazione, quali sono, diciamo, le parti sociali che ne patiranno di più, almeno stante alle previsioni. E un'altra cosa che ti volevo chiedere è se questa cosa che sta succedendo potrebbe portare a delle politiche che incitano a una riduzione dei consumi.
I soggetti che saranno più colpiti in tutta evidenza sono i nuclei familiari, i lavoratori precari, disoccupati, in tutta evidenza. La crisi politica che stiamo, per parlare dell'Italia, che stiamo vivendo in queste ore, legate in questo momento alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che comporterà quasi certamente la definizione di un nuovo governo da qui alla prossima settimana, quindi lunghe trattative di cui ancora si sa poco, probabilmente addirittura il quarto cambio di maggioranza, non escluso anche questa eventualità. In questa tormentata e caotica legislatura, questi elementi che confermano la crisi politica radicale che viviamo da molto tempo in Italia rallenteranno una decisione rispetto a questo problema dell'aumento delle bollette, problema davanti al quale il governo Draghi ha deciso, ha varato una serie di deludenti e del tutto insufficienti contromisure pochi giorni fa.
Sì, a differenza, come facevi risaltare nell'articolo, a differenza di quello che invece hanno fatto altri governi, come citavi quello di Macron, Castex.
Sì, ma anche in caso non credere, cioè, sono molte polemiche anche in Francia, tanto è vero che Macron stesso negli ultimi, il governo Castex, quindi derivando anche l'Eliseo, sono stati costretti a allargare la platea a cui è stato indirizzato questo, di circa 18 milioni di persone, 17 milioni di persone, se non sbaglio, a cui sono stati indirizzati un aiuto medio di almeno 100 euro al mese per tutta la durata della crisi, che con ogni probabilità sarà rinnovata. Chiaramente un intervento paragonabile a quello francese in Italia non c'è, legato anche all'esigenza del Ministero dell'Economia come di Palazzo Chigi di non fare almeno su questo tema nuovo deficit, dopo che nel governo precedente e anche questo governo hanno dato bonus per qualsiasi cosa, dalle terme ai monopattini, e hanno del tutto mancato, e questo la dice lunga sulla capacità sia previsionale che strategica, sulla totale assenza di una politica energetica e una politica sociale in questo paese, e non solo di questo governo ma proprio della classe dirigente. Non è stato percepito, ed è una questione che su cui si discute da almeno un anno, quindi non si può dire che questa nuova emergenza, che risponde a una caratteristica strutturale, come dicevamo prima, della crisi economica innescata dalla pandemia, diciamo, non è una cosa che è apparsa all'improvviso come un meteorite. Se ne parla da almeno un anno, che ha una competenza e una capacità di interpretazione dei cicli economici la sta vedendo e l'ha già annunciata da parecchi mesi, i governi italiani non l'hanno semplicemente visto, e questo lo si vede dal modo in cui, tra l'altro, tra le tante cose, hanno gestito anche l'extra deficit stanziato per contrastare in maniera del tutto emergenziale e mai sistematica le conseguenze della crisi.
Va bene Roberto, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ci risentiamo eventualmente per futuri aggiornamenti sulla questione.
Certo.
Grazie.
Buona giornata.